Vivo qui nel mio presente, portato dentro il cuore. Vivo senza scappare per vie senza tane. Le parole e le azioni non si incontrano più nel correre dei giorni, nella fretta dei gesti. Abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà, amo ciò che dà. La vita morde il pane, voglia di arrivare fino alla sostanza, fino alle radici. All'amore non basta parole, ma silenzio e verità. Miele di molte stati, vedrai maturerà. Abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà.
Bene, buonasera a tutti e ben ritrovati. E diciamo che, ecco, questo martedì mi sento di dire che stiamo meglio del martedì scorso, siamo credo tutti un po' più contenti, sollevati per tutto quello che è successo in questa settimana. E questo martedì stiamo nel cuore del capitolo 13 di Marco, il discorso detto appunto discorso escatologico. L'abbiamo intitolato Vivere il male nella direzione della vita. E ecco, allora leggiamo i versetti. Luca adesso legge per noi i versetti, che sono dal versetto 14 al 27 del capitolo 13.
Quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene, chi legge capisca, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano ai monti. Chi si trova sulla terrazza non scenda per entrare a prendere qualcosa nella sua casa. Chi è nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che ciò non accada d'inverno, perché quei giorni saranno una tribolazione, qual non è mai stata dall'inizio della creazione, fatta da Dio, fino al presente, né mai vi sarà. Se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Ma a motivo degli eletti, chi si è scelto ha abbreviato quei giorni. Allora, dunque, se qualcuno vi dirà, ecco, il Cristo è qui, ecco, è là, non ci credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. Voi però state attenti, io vi ho predetto tutto. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore, e gli astri si metteranno a cadere dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi, con grande potenza e gloria, ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.
Bene, grazie Luca. Volevo innanzitutto mostrarvi questa rosa di Gerico. E, come potete vedere, ecco, non so se la vedete, si vede bene. Ciao Vine. E è una pianta che sembra morta. E allora adesso noi cosa facciamo? Come piccoli chimici, la mettiamo dentro l'acqua e vediamo dopo che cosa succederà. Ricordatevi com'è, così vediamo dopo. Intanto la lasciamo qui un po' a mollo nell'acqua. Allora, abbiamo letto questi versetti del capitolo 13. Discorso escatologico, abbiamo detto anche l'altra volta, non è semplicemente il discorso della fine dei tempi, quindi un discorso sul futuro, ma al contrario è come vivere il presente, come vivere l'oggi, ecco, nella direzione della vita. Quali scelte dunque fare oggi? È chiaro che sentire queste immagini di distruzioni, di abominio della desolazione, tribolazioni, astri del cielo che cadono, e poi anche la volta scorsa terremoti, carestie, pestilenze, guerre, sentire tutto questo ci fa venire istintivamente, ci fa venire angoscia, ci fa stare quasi male. Perché in effetti è proprio così, il male di per sé distrugge la vita, distrugge tutto. Se nel mondo, nell'universo ci fosse soltanto il male, le forze distruttive avrebbero già distrutto già da quel dì non solo il nostro pianeta, ma tutto l'universo. Ma quando vivi il male, puoi anche, in qualche modo viverlo in una maniera diversa. Cioè puoi vivere anche una situazione di male senza inganno, senza paura, senza preoccupazione, che sono le tre raccomandazioni che Gesù nel Vangelo ci diceva la volta scorsa nel versetto 5, 7 e l'11. Gesù vuole dei discepoli liberi, capaci cioè di non piegare le ginocchia al male, ma di rispondere al male con una logica opposta, che è appunto una logica di bene, d'amore, di vita. È possibile vivere questa vita da figlio e da fratelli già fin d'ora, non cercando di salvare a tutti i costi la propria vita. E allora proviamo a entrare, se non ci sono problemi di qualche tipo, no? Ecco. Allora, proviamo a entrare nel merito un po' di questi versetti non facilissimi. Allora, intanto la prima parte, 14-20, si parla dell'abominio della desolazione. E qui ci riferiamo a un episodio narrato nel libro di Daniele, capitolo 9, versetto 27, in cui Antioco IV Epifane, uno dei, diciamo, dei regnanti, aveva profanato il tempio, facendo costruire laddove c'era il santo dei santi, un tempio a Giove, una statua a Giove. Quindi l'abominio della desolazione indica proprio questa sostituzione. L'idolo, la statua degli dèi al posto di Dio. Insomma, in ogni momento in cui c'è un idolo che sostituisce Dio e quindi sta nel posto dove non dovrebbe stare, abbiamo, ecco, questo, possiamo dire, c'è questo abominio di desolazione. E che cos'è l'idolo? L'idolo è una realtà assolutizzata. Mi verrebbe da dire che l'idolo non è un oggetto, non è per forza di cose un oggetto, può anche essere un oggetto, ma può essere una persona, può essere qualunque forma di attaccamento, per cui quella realtà viene completamente assolutizzata, mentre in realtà è una realtà relativa. Quindi avviene proprio questa sostituzione nel momento in cui noi in qualche modo cerchiamo di soddisfare la nostra sete e fame di assoluto attraverso una realtà che è una realtà, come dire, relativa, una realtà che non può appunto darci questa felicità, questa compiutezza. Quindi, come capirete, questo è un errore che rischiamo di fare abbastanza spesso nel momento in cui ci attacchiamo troppo alle cose, alle persone, alle situazioni. Ecco, non bisogna preoccuparci del male. Ecco, che avvenga il male. Non dobbiamo avere timore, che possa manifestarsi qualcosa di sbagliato, qualcosa di negativo, qualcosa di doloroso. Più che altro dobbiamo temere il modo in cui potremmo decidere di affrontarlo. Perché? Perché il male di per sé può anche essere un ottimo modo.
C'è qualcuno che ha problemi di sente ma non vede.
Ah, allora, si
Sono
sente bene ma non si
in
vede.
due.
Tutto ok, sono te, pure io sento bene ma non vedo niente, Esther.
Letta, posto.
Sì, qui mi dà tutto a posto, mi dà banda completa, e quindi penso che derivi più che altro dalla vostra connessione. Quindi vado avanti. Allora, dicevamo, non è il male il problema, perché nel cuore stesso del male, dell'oscurità, si può trovare una luce. Il male può essere l'occasione per far emergere un bene. Si può vivere un male orientandolo verso un senso positivo, un senso di bene, un senso di vita. Dio, cioè, non è estraneo nemmeno a quel male, nel senso che anche quel male può essere, come dire, la base di partenza per far emergere un maggiore amore. Come luogo, quindi il male può diventare paradossalmente un luogo di perdono, di manifestazione di amore, di misericordia e quindi una spinta al cambiamento, alla trasformazione, alla crescita, una opportunità. C'era qualche Papa tempo fa che parlava del male necessario, ecco, i mali necessari, questi totalitarismi del Novecento come mali necessari, perché hanno fatto emergere, sicuramente questo male ha fatto emergere però anche tante cose buone, positive. E in effetti anche qua si parla di versetto 10, ma prima è necessario che il Vangelo sia, cioè questa necessità anche a volte di passare attraverso questi tempi oscuri. D'altronde, per fare un'attualizzazione, guardiamo oggi la corruzione, il carrierismo, questo affarismo che in qualche modo è stato denunciato più volte anche dentro la Chiesa, la Curia Romana, non è stata e non è oggi, proprio in questi giorni, l'occasione perché si manifestasse, per esempio, un Papa come Papa Francesco, non è quando al limite si tocca il fondo, non è quella l'occasione anche perché possa nascere qualcosa di grande, di bello, di geniale. Ecco, così è sempre nei momenti di grande crisi. Così era al tempo di San Francesco, così è in ogni momento di grande crisi, di grande male, appunto, dove ci sono i corticircuiti della storia, nasce sempre un qualcosa di estremamente bello, positivo, limpido, luminoso. Quello che invece bisogna fuggire allora non è il male in sé che ripeto, può essere anche occasione di bene, ma il male radicale, questo male radicale che consiste nella sostituzione di Dio, della vita, con ciò che è relativo e non può dare vita. Cioè, questo che abbiamo un po' definito l'abominio della desolazione. Poi qui aggiunge chi legge capisca, siamo sempre al versetto 14, questo idolo è qualcosa che appartiene ad ogni generazione. Chi legge, quindi anche la generazione che legge oggi, che siamo noi, capisca, intenda, cioè provi a dare un nome al suo idolo, provi a definire anche la sua realtà di sostituzione di Dio. E, per esempio, oggi, ma direi questo un po' sempre, ma oggi in modo particolare, uno di questi idoli che distrugge davvero tutto è la sfiducia. È proprio questo pensare che non c'è futuro, questo è proprio un piegare le ginocchia al male questo che dicevamo, questo radicale. Pensare che non ce la faremo, pensare che non c'è futuro, pensare che non cambierà mai nulla e quindi rassegnarsi. E quindi vivere come se la vita non avesse un senso, un orientamento, come se noi fossimo gettati a caso nell'esistenza. Ecco, questo è dare potere al male. Oppure un altro idolo di questa nostra epoca, il denaro. Ma non intendo qui il denaro, quello che ci serve per campare, arrivare alla fine del mese, quello voglio dire, insomma, è qualcosa di essenziale, di necessario e quindi non è assolutamente da demonizzare. Ma io dico proprio invece l'ideologia del denaro, mi verrebbe da dire proprio questo neoliberismo senza regole, per esempio, questo speculare nei mercati di borsa, nei mercati azionari, senza produrre niente dal punto di vista di beni o servizi, di ricchezza reale, ma semplicemente attraverso operazioni finanziarie e quindi semplicemente spostando magari soldi, capitali. Riuscire ad accumulare enormi somme di denaro, ovviamente sottraendole a quelli che non arrivano e non riescono ad arrivare alla fine del mese. Ecco, questa è una perversione, questa è un male assoluto, è un male, è appunto un idolo che sostituisce nella nostra società Dio. Ecco, quando è così, Allora, dice Gesù, non bisogna cadere negli inganni, nelle trappole, di credere che tutto dipenda, non so, dal luogo in cui ci troviamo. Se siamo in Giudea, allora scappiamo nel deserto, nei monti, oppure se siamo giù in terrazza, ecco, oppure che dipenda dalle cose che abbiamo, come qua parla del mantello, non torni indietro a prendersi il mantello. Oppure dice guai alla donna incinta. Certo, non è che ce l'ha con chi, anzi, è una benedizione, ma nel senso, ecco, che addirittura può essere il fare figli può essere un coprire un vuoto, per esempio. Quindi può essere non il frutto di un gesto d'amore, ma il cercare di risolvere dei problemi di relazione o dei vuoti affettivi attraverso questi figli, attraverso il fare figli. E questo appunto non bisogna cadere in questo inganno, bisogna uscire. Cioè, non tornare indietro. E qui c'è un'immagine, qui siamo a Gerusalemme, c'è l'immagine, la stessa immagine di Sodoma. E questa è un'immagine, è un accostamento molto forte. Gerusalemme accostata a Sodoma, lì dove appunto Dio aveva detto a Lot e alla sua famiglia di non voltarsi indietro perché Sodoma sarebbe stata distrutta. Invece poi la moglie di Lot si volta e diventa una statua di sale. Ecco, non tornare indietro, bisogna uscire, non bisogna lasciarsi ingannare. Anche le costruzioni più sante, qui stiamo parlando del Tempio, vanno abbandonate se sposano quella logica appunto idolatrica. Addirittura può succedere di andare al Tempio e lì trovare l'idolo. D'altronde al Tempio di Gerusalemme c'erano le trombe del tesoro, quindi c'erano queste casse, dove si gettavano le monete. Ecco, si può addirittura trovare l'idolo nel tempio invece che Dio. Può succedere di piegarsi di fronte al male proprio nei luoghi più santi. E, per esempio, in questi giorni nelle letture, c'è il Vangelo di Giovanni, siamo nel capitolo 8, e Gesù per la prima volta pronuncia la parola peccato proprio mentre è nel tempio. E quindi questo è abbastanza indicativo. Poi passando ai versetti successivi, 21-23, allora se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui e là, non ci credete, sorgeranno falsi profeti, falsi cristi, con segni potenti. Ecco qui. C'è ancora una volta l'invito a non lasciarci ingannare, non lasciarci ingannare, non lasciarci trarre in inganno o abbagliare da questi segni potenti, da queste rivelazioni presunte, dai falsi cristi, dai falsi profeti, cioè da chi vuole conquistare le anime dei semplici attraverso la paura, per esempio, attraverso i miracoli, i presunti miracoli, attraverso oppure chi ti vuole sedurre promettendoti una felicità e la pace in cambio però di una sottomissione, in cambio di rinunciare, per esempio, a pensare con la propria testa, a scegliere in base alla propria coscienza, quasi come se, ecco, uno li dovesse appaltare al maestro o al guru di turno che ti dice quello che devi fare e che ti promette vita, anche se non può dartela, perché in realtà è morto dentro. E qui avremo tanti esempi, ma più o meno ci siamo capiti. Ecco, lo stile di Gesù è diverso. da questi falsi profeti, da questi falsi cristi, perché Gesù vuole discepoli liberi, vuole che sappiamo camminare con le nostre gambe, pensare con la nostra testa, decidere con la nostra volontà, la nostra coscienza, e ci dà come degli strumenti per poterlo fare. Questo è il Vangelo, questa è la sua parola, sono degli strumenti per poter discernere cosa è meglio fare. E ci mette quindi in guardia da questi falsi maestri, ci affida allo Spirito Santo direttamente, non a quello che ci dicono questi falsi maestri. Perché in effetti è lo Spirito Santo l'unico maestro interiore. Gesù ci avvisa al versetto 23 di stare attenti e ci dice che ci ha predetto tutto. Ha previsto, cioè, che ci sarebbero stati questi ingannatori, questi approfittatori dei semplici, dei credenti, di questi uomini e donne così pseudo sapienti che approfittano per controllare e dirigere le coscienze, soprattutto quelle delle persone più semplici. Ecco, e Gesù ci dice: state in guardia. Lo stile di Gesù non è quello di, appunto, di questi pseudo profeti. Ma è quello di chi ha vissuto in prima persona, sulla propria pelle, il male, dandogli però un senso e un senso di bene, di resurrezione, di vita. E allora cosa fare? Come vivere il male? Con la normalità della fiducia nella vita, attraverso gesti normali, semplici. Ecco, tutti si meravigliano della semplicità dei gesti di questo Papa, delle parole, della immediatezza. Ecco, mi verrebbe da dire che ci stupiamo di questa normalità. Forse eravamo così abituati alla non normalità che quando una persona torna a quella semplicità e a quella normalità quasi diventa la notizia, diventa, ecco, fonte di stupore. Ecco, in realtà, guardate, una bellissima risposta la diede San Luigi Gonzaga quando gli dissero: ma se tu sapessi che tra un'ora devi morire, se ti dicessero: guarda che tra un'ora devi morire, tu che cosa faresti? E lui risponde: io continuerei a fare quello che sto facendo adesso. E lui in quel momento stava giocando a piastrelle. Quindi, come a dire, era un tempo di riposo e continua a riposarsi. Non è che si mette a fare: adesso mi prego in ginocchio, leggo la Bibbia e dopo dico dove vado a leggere, cosa. No, continua a giocare a piastrelle. Ecco, questa è la saggezza semplice dei santi. Allora, il male che c'è nel mondo, allora il male c'è nel mondo, e questo che ci dice questa pagina di Vangelo. Ma Gesù ci invita a ridimensionarlo, cioè a non dargli potere attraverso la paura, la sfiducia, la rassegnazione, ma a dire: va bene, c'è il male, ma neanche il male può impedirmi di essere felice. Neanche una situazione di male, di ingiustizia può togliermi la libertà interiore e la possibilità di ridimensionarlo, di sdrammatizzarlo, perché si può vivere anche il male in una direzione di bene, di vita. E poi abbiamo gli ultimi versetti, che sono il 24 e 27, dove si parla del sole. Il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, gli astri si metteranno a cadere, eccetera, eccetera. Insomma, un disastro, nel senso proprio etimologico del termine, disastro, cioè gli astri che si rompono, gli astri che precipitano, che si... ecco, è l'immagine catastrofica e disastrosa, ma non finisce lì. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza ed egli manderà gli angeli. Cioè, a questi eventi catastrofici e disastrosi, in realtà segue un evento bello, che è appunto l'incontro con il figlio dell'uomo. Allora, che cos'è la fine del mondo? Cosa ci accadrà alla fine del mondo? Noi di solito istintivamente pensiamo che sarà appunto una tragedia, che sarà un disastro. Pensiamo molto negativamente se pensiamo alla fine del mondo. Quindi ci andrà male e quindi cerchiamo di fare in modo che sia più lontano possibile. Ed è per questo che le sette millenariste, cioè quelle che insistono sulla fine del mondo, riescono ad ottenere tanti proseliti, perché ti mettono paura e tu ti fai rassicurare da loro, dalle loro date, dalle loro certezze, eccetera, eccetera. Però, se invece di essere il disastro e la fine di tutto, e se invece fosse qualcosa di terribilmente bello, la fine del mondo, e se fosse davvero, come ci racconta questi versetti di Marco, se fosse il, come dire, il luogo dell'incontro, dell'abbraccio, della pienezza della vita. Perché vedete, se ci aspettiamo il male dalla vita, dal futuro, è probabile che anche noi faremo il male. Se invece ci aspettiamo qualcosa di bello, è probabile che anche noi vivremo bene e vivremo, costruiremo bellezza. E in fondo la vita è attesa, desiderio, e quindi è importante sapere cosa attendiamo, cosa desideriamo. E la nostra vita è attesa e desiderio di un incontro pieno, di una presenza, di un abbraccio. Quanta forza c'è in un abbraccio. Ecco, chi non attende nulla vuol dire che è morto. Ecco, questo brano allora ci dice che qualcuno ci viene incontro nel momento della massima afflizione, quando persino il sole, la luna, gli astri cesseranno di funzionare. E il sole che si spegne non è mica un bel segno, perché vuol dire che la vita finisce. Se si spegne il sole, la luna, gli astri, vuol dire che la vita non ha più punti di riferimento, vuol dire il disorientamento totale, non hai più il tuo oriente a cui guardare. Quindi il figlio dell'uomo ci verrà incontro in quel momento, quando c'è questo totale disorientamento, il figlio dell'uomo, cioè Gesù, e ci verrà incontro. Anche se allora un nostro piccolo sole si dovesse oscurare, la vita ci viene incontro lo stesso. Ecco, e posso vedere la gloria del figlio dell'uomo. Ecco, non è che, vedete, alla fine del mondo, il mondo sale verso il mondo di Dio. È l'immagine esattamente l'opposta. È Dio che scende e ricrea il mondo e la vita. Il Dio satanico che stava in cielo non c'è più. Ora il cielo è vuoto, si è svuotato. Il figlio, allora proviamo a capire chi è il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo certamente è l'unico titolo che Gesù si auto attribuisce. Quando lui parla di sé non parla mai di figlio di Dio, anzi il figlio di Dio ne parla Satana. Sono gli indemoniati che lo chiamano figlio di Dio. Pietro lo chiama figlio di Dio, ma subito dopo si becca da Gesù l'appellativo di Satana. Quindi lo riconoscono come figlio di Dio i figli di Satana, mentre lui sempre si definisce il figlio dell'uomo. E questo è molto bello, perché figlio dell'uomo è un'espressione un po' misteriosa che si rifà al libro del profeta Daniele. Comunque significa, è la parte divina in noi che si manifesta nella nostra umanità. Quindi è qualcosa che ce l'abbiamo tutti. Tutti noi siamo figli dell'uomo, sia perché siamo nati da uomini, ma sia perché c'è questa parte divina, questa luce divina, questo io sono divino dentro di noi. Ecco, e quindi che fa emergere la coscienza di essere figli, creature nuove. Allora ecco, il figlio dell'uomo viene seduto sulle nubi, scende dal cielo seduto sulle nubi. Dio scende nelle profondità della nostra storia, della nostra vita, e la vita si rinnova. È come se fosse una nuova creazione. È quello che appunto accade a Gesù, se ci viene raccontato nei Vangeli, è perché può accadere anche a noi. Non è che noi ascoltiamo la storia, la narrazione della storia di Gesù e poi diciamo, beh, beato lui, meno male che lui ce l'ha fatta. No, è stato raccontato perché anche noi possiamo farcela. E allora non temiamo i disastri, gli sconvolgimenti della nostra vita, perché portano vita, portano rinnovamento, portano a una nuova creazione, a nuovi orizzonti. Ecco, credo non sia un caso se, visto che siamo nel momento della settimana che precede la settimana santa, ecco, alla vigilia quindi della settimana santa, non è un caso se alla morte di Gesù il sole si oscurerà per 3 ore. Ecco, e si farà buio su tutta la terra, come se ci fosse uno spegnersi della vita a livello cosmico. Anche se però questo accade per 3 ore, come dire che queste tenebre hanno le ore contate. Allora, come diceva Bonhoeffer, nella mattina di Pasqua del 1945, prima di essere ucciso nel campo di concentramento di Flossenbürg, dice: è la fine, per me è l'inizio della vita. Ecco, allora con questa bella frase, con quella bella energia di vita che il martire Dietrich Bonhoeffer, pastore protestante, ucciso appunto dalla furia nazista, vogliamo sentire una bellissima canzone di Fiorella Mannoia, Ascolta l'infinito. Nel frattempo, se avete delle domande, ecco, ci potete un po' pensare e poi formularle nella chat.
Potremmo ancora giocare la partita del tempo, magari colorare qualche cartolino e nelle notti future buttarci via, perché il cuore lontano da ogni nostra via e questa voglia di caldo così partiamo. Questa sete di vita che prende la mano, avremo tavoli pieni di persone contente e fuori dei motori pieni di pensieri, è l'occasione di vivere fantasie, di nascondere piccole malinconie e la paura e la noia ritornano piano. La solitudine porta così lontano. Com'è difficile dire tutto quello che sento, tutte le piccole e grandi che ricordo, e con il movimento mi cambierà, e camminare così nell'infinito cammino, che ci modifica il cuore verità, e sa comunicare quello che sarà, se parli di amore, sentirlo. Ascolta l'infinito. Vedremo case tradite dal passare degli anni, ci sembreranno piccole e dimenticate. Ritroveremo discorsi curiosi e quel dolcissimo mare tra carezze, ma non avremo parole per dire dov'è. E l'abitudine porta così lontano. Non è possibile dire tutto quello che accende, tutte le deboli e forti simmetrie che lasciano nell'anima le poesie, e quella parte di noi che l'infinito nasconde, che ci modifica il cuore verità, e sa comunicare quello che sarà, se guardi dentro puoi vederlo già.
Bene, grazie a Fiorella Mannoia e alla a questa bellissima canzone che ci invita ad ascoltare l'infinito, quindi non ad attaccarci a ciò che è relativo. E beh, intanto io volevo cominciare a far vedere questa rosa di Gerico. Aspetta, prima mettiamo, ecco che è un pochino, vedete come si è un po' aperta. Questa la teniamo ancora un pochino qua, forse andava un pochino più di acqua, ma comunque si è aperta parecchio rispetto a prima. Allora, poi volevo dire, sempre in attesa delle vostre, se ci sono domande o interventi, volevo dedicare questa lettura del Vangelo a due persone che proprio in questi giorni stanno vivendo un momento di difficoltà molto grande a livello familiare, Giovanna e Maria. Ecco, le volevo così, anche se non credo siano collegate, però vi volevo dedicare questa riflessione e proprio per la tematica un po' della tribolazione, sperando che appunto possano avere un po' di, ecco, di sana, un orizzonte un pochino più meno perturbato, ecco. Oh, allora abbiamo due domande. Allora, Paola, parole di carne, davvero, grazie, davvero, nella normalità del quotidiano possiamo sconfiggere il male e andare oltre creando bene, bellezza, bontà? Ah, no, era una domanda, capito. Davvero nella normalità del quotidiano possiamo sconfiggere il male andando oltre, creando bene, bellezza, bontà? È proprio quello che ci frega spesso, mi sa, il quotidiano con la sua noia apparente almeno. Sì, beh, ma normalità non vuol dire banalità. Normalità della vita significa però fare anche le cose, cioè, in un certo modo, significa non buttarli le cose come te vengono, oppure a caso, ma farle sempre con un certo stile, in un certo modo. Quindi non è certamente nel senso della banalità o della abitudine, la normalità. Si possono anche fare delle cose, cioè, ripetitive, ma sempre con grande intensità, con grande con grande partecipazione, e tutto questo è normale, non è una, e quindi io penso di sì, il male a volte lo si può sconfiggere con una normalità fatta però di intensità, una normalità bella, una normalità di gesti semplici, però genuini, profondi, ecco. Credo che questo sia un modo per disarmare anche la velenosità del male. Poi, Sauro, individualismo e idolatria del denaro. Sono molti anni che questa assurda corsa che ha sofferto che ho sofferto enormemente proprio in ambito lavorativo, dove cercano di comprare la tua dignità solo per denaro, pena l'emarginazione e la terribile divisione tra le persone. Una crisi che, per come la sento io, viene da molto lontano, anche se oggi si sta manifestando al fondo, almeno spero, visti gli abissi di mediocrità. Vedo ora il momento del riscatto anche grazie a Papa Francesco, che oggi mi ha commosso e che aspettavo da anni, sperando in un nuovo umanesimo. Tu come la vedi? Bellissima l'immagine ipotetica che hai dato della fine del mondo. Ma io lo vedo bene, lo vedo bene come credo che lo vedano bene tutti. Ripeto, ci stupisce la normalità e mi dico che forse la normalità dovrebbe essere la normalità. E quindi forse capiamo ancora meglio quanto eravamo fuori, quanto eravamo distanti da questa normalità, diciamo, tra virgolette, evangelica. Quindi è chiaro che un Papa che ti riporta a questa immediatezza, a questa semplicità, ecco, oggi le parole che ha detto in questa sua prima messa, così davanti a tutti questi capi di Stato, quindi insomma con grande insomma anche impatto così a livello mondiale, ma sono state parole bellissime, custodire. Poi ha detto tenerezza e un'altra parola che adesso non me la ricordo, però bellissimo, cioè siamo proprio in una piena sintonia, insomma, siamo proprio in una piena sintonia. E poi sì, mi dispiace per questa crisi, però sono anche convinto che da questa crisi ne usciremo migliori, perché forse capiremo un po' meglio, grazie a questa crisi, quali sono i nostri punti di fragilità su cui dobbiamo investire, lavorare, ecco, o semplicemente che dobbiamo riconoscere. E come sarebbe bello che ma mi pare che anche nell'ambito della politica un pochino ci si sta arrivando, un pochino a colpi d'accetta, magari certe volte, però ci si sta arrivando anche a questa semplificazione e a questo capire che ritornare a un'idea della politica come servizio. Io credo molto, una persona in particolare l'ho sentita, l'ho insomma, diciamo conosciuta, gli ho stretto la mano e mi è piaciuta molto, parlo della Boldrini, e devo dire che mi sembra che siamo sulla buona strada, ecco, anche nel campo della politica. Mi sembra che siamo sulla buona strada. Adesso, indipendentemente poi dalle idee politiche di ciascuno, che sono, tutte rispettabili, alcune di più, alcune di meno, diciamo, però sono tutte rispettabili. E però dico, anche semplicemente prendere la politica come un servizio, insomma, ecco, la terza parola di Papa Francesco era proprio il servizio, ecco, era proprio il potere come servizio, quindi le tre parole erano custodire, la tenerezza e il servizio. Quindi, bello, è una settimana importante, come dicevo all'inizio, una settimana che, una di quelle settimane che ce le ricorderemo a lungo, credo. Allora, Margherita Francesco, ciao Luca, è vero che questa società consumista non appaga l'uomo, ma lo rende schiavo. In questo momento il nostro Papa Francesco ci dà motivo di speranza. Per Pasqua ci vediamo a Romena. Sì, tra l'altro si chiama come te, Francesco, eh? Quindi sei doppiamente contento. E sì, è vero, la società consumista rende schiavi e non appaga. E sì, ci vuole equilibrio, perché se uno, che ne so, faccio per dire, ogni tanto si concede qualcosa, si fa, non è consumismo, cioè non è, quello è volersi bene, è una cosa bella. E il consumismo è appunto quando pensi, se non ho quello non posso essere felice, se non raggiungo questo risultato, se non ho l'ultimo dei tablet usciti non posso stare, ecco, quello allora diventa una schiavitù. Poi Widdy, Luca, puoi spiegare con parole che possiamo comprendere che cos'è lo Spirito Santo che abita in noi? Ma io lo definirei forse la spinta d'amore e di vita che è interna a noi, cioè una spinta, non tanto quella istintiva, diciamo, della conservazione della vita, ma proprio la spinta interiore che fa ripartire la vita, che fa ripartire per esempio la vita quando subisce delle battute d'arresto, o quando per qualche motivo è compromessa, ferita. Ecco, quella spinta lì è lo Spirito Santo, è il vento della creazione continua, della trasformazione, del camminare, dell'evolversi. Non so, lo vedo un po' così. E abita in noi perché agisce appunto attraverso la coscienza, dentro la coscienza. Potremmo anche associarlo, ho parlato di vento, ma potremmo anche associarlo alla luce, a una luce, come quando magari improvvisamente, come dire, si accende una luce dentro di noi e abbiamo un'intuizione luminosa che ci cambia la vita. Ecco, e quello è lo Spirito Santo, il motore che ha permesso questa comprensione. Sauro, politica come servizio, come ha detto il Papa, non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Sì, è proprio così. D'altronde siamo noi, almeno uomini, diciamo anche di chiesa, io come prete, siamo molto molto esposti anche al discorso del potere, perché comunque quando hai da gestire strutture, soldi e hai comunque anche delle persone proprio che ti prendono come punto di riferimento, eserciti un potere. E quindi è facilissimo, facilissimo scivolare dal servizio al potere, nel senso proprio del cercare di poi di possedere in qualche modo, sfruttare le situazioni. Non è facile, appunto, ci vuole uno Spirito Santo molto ben, come dire, allenato e posizionato dentro di noi, perché perlomeno te lo faccia riconoscere quando stai deviando, stai andando per un'altra tangente. Poi vorrei dire, forse questa è una considerazione un po' filosofica, però, che forse nessuno riesce a vivere pienamente, perfettamente, al 100% il potere come servizio. Perché appunto abbiamo sempre un po' magari una piccola percentuale di interesse, ecco, di motivazione, cioè siamo mischiati, e io credo sia anche importante questo riconoscerlo, ma non per autogiustificare il potere o arrivare ai limiti estremi in cui siamo anche arrivati, ma per capire anche che siamo soggetti a questo, cioè siamo mischiati, e quindi dentro di noi c'è questa anche possibilità, dobbiamo sapere che c'è, dobbiamo. Ecco, non semplicemente, come dire, avere un obiettivo ideale, ma sapere che siamo fatti anche così, cioè siamo fatti anche un po' mischiati. Silvia e Stefano, ma quante cose si imparano al martedì? Gran belle parole, grazie Luca e buonanotte. Buonanotte, buonanotte, grazie a voi. E allora direi che se non ci sono altre domande, ci possiamo. Sì, dobbiamo far vedere la. Guardate questa bella rosa di Gerico, quanto si è aperta adesso, vedete? All'inizio era tutta chiusa, sembrava morta, e adesso è bastata un po' di acqua, e ha ripreso, si è aperta tutta, si è riaperta alla vita. Ecco, questa è l'immagine un po' con cui ci salutiamo, anche perché martedì prossimo saltiamo, perché è martedì santo, e quindi magari ci dedichiamo alle varie cose che ci sono in giro, insomma, ci troviamo direttamente martedì dopo Pasqua. E c'è un'altra domanda. Quindi, allora ci dobbiamo prendere un po' di tempo per sentire questo maestro interiore che tutti abbiamo. Esattamente. Se non lo sentiamo, questo maestro, è perché non ci siamo un po' anche allenati nel sentirlo. Manchiamo di questo ascolto interiore. E quindi dobbiamo dedicarci più tempo per l'interiorità. E quindi sì. Ecco come sei bella aperta questa, veramente bella. E allora, con l'augurio di questa rosa di Gerico che rifiorisce, che in qualche modo è risorta grazie all'acqua, volevo salutarvi con questa preghiera di Don Tonino Bello, che è anche appunto l'augurio pasquale a tutti voi. Coraggio, fratello che soffri, c'è anche per te una deposizione dalla croce, c'è anche per te una pietà sovrumana. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua. Coraggio, mancano pochi istanti alle 3 del tuo pomeriggio. Tra poco il buio cederà il posto alla luce. La terra riacquisterà i suoi colori e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga. Bene, allora davvero buonanotte, buona Pasqua e ci vediamo tra 15 giorni, ci risentiamo, allora buone feste e alla prossima, ciao.
Vivo qui nel mio presente, portato dentro il cuore, vivo senza scappare per vie senza tane, le parole e le azioni non si incontrano più, nel correre dei giorni, nella fretta dei gesti.